Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Quindi possiamo andare avanti anche questa sera nello studio del nostro libro, il libro dell'Esodo, il secondo per esattezza della Bibbia. E questa sera vedremo il capitolo 12. In questo capitolo dell'Esodo scopriamo che gli israeliti iniziano un anno religioso in aggiunta all'anno civile e viene istituita la festa della Pasqua. Poi vengono indicati i dettagli di questo rito e i primogeniti degli egiziani vengono uccisi e, è proprio il caso di dirlo, finalmente i figli di Israele escono dal paese d'Egitto. La festa della Pasqua è istituita come commemorazione della liberazione di Israele dall'Egitto e della loro adozione come nazione di Dio. La Pasqua è una festa che segna la fondazione della nascita di Israele con una nuova relazione con Dio. Questo capitolo segna una nuova divisione di tutto il libro. La prima parte, dal capitolo 1 al capitolo 11, parla di Mosè, il liberatore. I capitoli dal 12 al 14 parlano della liberazione di Israele, quindi prima c'è un liberatore, poi la liberazione, che non viene in effetti da Mosè, ma per mezzo del sangue. Si parla poi della festa di Pasqua, della morte dei primogeniti. Poi nei capitoli 13 e 14 c'è la manifestazione di potenza con il passaggio del Mar Rosso e la distruzione dell'esercito egiziano. Dio libera il popolo per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Anche oggi, amici, la nostra salvezza avviene per mezzo del sangue e per mezzo della potenza. Il sangue di Gesù Cristo sparso sulla croce per pagare i nostri peccati e la potenza dello Spirito Santo per renderla effettiva e reale nei nostri cuori. Il profeta Zaccaria dice: «Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti». Zaccaria capitolo 4 versetto 6. La redenzione è l'opera del Signore Gesù sulla croce ed è anche l'opera dell'azione dello Spirito Santo in noi. Il capitolo 12 rappresenta il culmine del libro dell'Esodo. In esso troviamo l'istituzione della Pasqua, che è una illustrazione di quanto dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 5, versetto 7. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. È come se in questo capitolo trovassimo Cristo. Vediamo quindi questo inizio di un anno religioso per Israele nei versetti 1 e 2 che leggiamo. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo: «Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». I primi due versetti di questo capitolo narrano la nascita di una nazione. Quando Israele venne in Egitto si trattava di una sola famiglia, ma ora dall'Egitto esce una nazione. È interessante notare l'enfasi messa sulla famiglia perché ogni famiglia è un elemento che contribuisce alla formazione della nazione. Per tutto il tempo della loro schiavitù, Dio stava modellando gli individui e le famiglie che avrebbero formato la nazione. Un vecchio detto afferma che nessuna nazione è più forte delle famiglie che la compongono. Per Israele è giunta l'ora zero e in questo capitolo inizia il conto alla rovescia per l'esodo di questo popolo dall'Egitto. Ma vediamo adesso in dettaglio l'istituzione della festa della Pasqua nei versetti dal 3 all'11. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: «Il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele, riunita, lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenderà del sangue d'agnello, lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azzimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera: con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Due punti importanti risaltano in questi versetti. Il primo è il sangue e il secondo la famiglia. Gli israeliti sono diventati una nazione numerosa e Dio sta per liberarli, ma questo avverrà famiglia per famiglia ed individuo per individuo. In ogni casa doveva esserci un agnello e il suo sangue doveva essere spruzzato sugli stipiti della porta. Non c'era l'eventualità che l'agnello fosse troppo piccolo per la casa, ma che invece la famiglia fosse poco numerosa, come per esempio genitori senza figli o con dei figli già sposati che vivevano per conto loro. Queste coppie potevano unirsi con dei vicini e dividere con loro l'agnello. Ogni individuo riceveva una parte dell'agnello, quindi la celebrazione della festa della Pasqua era una questione personale e privata. Si trattava della redenzione della nazione, ma il suo centro era la famiglia e doveva essere accettata da ogni singolo componente di essa. La Pasqua riguarda la famiglia. Dio sta presentando il suo modo di agire per salvare gli individui. Nessuno è salvato in quanto membro di una famiglia o di una nazione. Prendiamo ad esempio il racconto del carceriere di Filippi e la salvezza della sua famiglia narrati nel libro degli Atti al capitolo 17. I componenti della sua famiglia non furono salvati perché lui aveva creduto, ma perché ogni individuo aveva stretto un patto con l'agnello. Ogni persona doveva partecipare, prendere parte dell'agnello e dimostrare in questo modo la sua fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Non vuol dire che se tu credi si salverà anche la tua famiglia. Anche la tua famiglia dovrà credere nel Signore Gesù Cristo e solo allora sarà salvata. Ogni individuo deve essere coinvolto per potersi trovare sotto la protezione del sangue messo all'esterno della porta di casa ed essere così salvato. Siamo giunti a quella decisiva e fatale notte in Egitto, durante la quale la piaga finale sta per abbattersi sul popolo. Gli israeliti nel paese di Goshen erano stati risparmiati dalle ultime piaghe e i figli di Dio non erano stati giudicati, ma non per questo erano liberati. Adesso dovevano essere redenti e mostrare la loro fede nel sangue. Ogni famiglia aveva un agnello e quindi migliaia di agnelli sono stati uccisi quella sera. Eppure, al versetto 6 leggiamo, «Tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto». Tutti questi agnelli rappresentavano un altro agnello e Dio guardava questi agnelli come se fossero uno solo, il Signore Gesù Cristo, la Pasqua offerta per noi. Questa festa preannunciava la venuta del Signore Gesù Cristo nel mondo. Gli israeliti dovevano mettere il sangue dell'agnello fuori sulla porta, di modo che l'angelo della morte, vedendo il sangue, non si sarebbe fermato, ma sarebbe passato oltre. Ogni istruzione riguardante questa festa ha un suo preciso significato e messaggio. Ad esempio, si parla della comunione nella famiglia, che celebrava la Pasqua insieme. L'osservanza della Pasqua era una questione di tutta la famiglia e credo che anche oggi le famiglie dovrebbero essere insieme nei momenti di celebrazione, anche se ci sono mamme con bambini piccoli che hanno bisogno di attenzioni speciali. Il modello divino è centrato sulla famiglia e tante volte noi ci siamo discostati da questo modello. Gli israeliti dovevano mangiare la carne dell'agnello arrostita sul fuoco. Il fuoco parla di giudizio, il giudizio contro il peccato. Inoltre dovevano mangiare pane non lievitato. Il lievito è simbolo del peccato e il pane azzimo rappresenta Cristo, colui di cui dobbiamo cibarci per fede. Questo pasto doveva essere consumato insieme ad erbe amare. Ci sono molti significati attribuibili a queste erbe amare, ma qui credo stia ad indicare che la nostra esperienza non sarà sempre dolce dopo essere diventati cristiani. Le erbe amare si accompagnano alla redenzione. L'agnello non doveva essere mangiato crudo, perché si trattava del giudizio sul peccato e pertanto si richiedeva il fuoco. Non doveva neppure essere lessato in acqua. Ogni cosa doveva essere arrostita, esemplificando così il giudizio del fuoco. Amici, quando vi avvicinate a Cristo, Dovete avere i fianchi cinti e pronti quindi ad allontanarvi dal mondo senza esserne più coinvolti. Non credo che si possa essere convertiti e continuare a vivere una vita di peccato. Questo non vuol dire che non si pecchi a volte, ma il peccato non può essere il nostro stile di vita. Come gli israeliti, dobbiamo essere pronti a lasciare l'Egitto e a partire. Ora Dio prosegue spiegando ciò che farà quella notte, e lo scopriamo nei versetti dal 12 al 14. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età, come una legge perenne. Il Signore aveva indirizzato le piaghe contro le più importanti divinità dell'Egitto. Tutti gli dèi richiedevano il sacrificio dei primogeniti, quindi ora Dio sta puntando il fucile contro tutti gli idoli egiziani. Gli israeliti non furono salvati perché discendenti di Abramo. Se gli egiziani avessero obbedito all'ordine di Dio, anche loro sarebbero stati salvati. Dio aveva detto: «Quando vedrò il sangue, passerò oltre». Il sangue non era un segno mistico o superstizioso. Attraverso tutta la Bibbia troviamo il principio secondo il quale senza spargimento di sangue non può esserci perdono dei peccati. In altre parole, Dio non può arbitrariamente o con un atto di generosità chiudere gli occhi davanti al peccato e ignorarlo, così come non può farlo un giudice odierno davanti al colpevole. Il giudice applicherà la legge e la pena verrà inflitta. Anche la legge di Dio è inesorabile, in quanto afferma che l'anima che pecca morrà. La sentenza di morte incombe su ciascuno di noi, ma la grazia di Dio ha fatto in modo che la vita di un innocente si sostituisse al colpevole. Fino alla venuta di Cristo si trattava di un agnello, ma poi fu Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1, versetto 29. Se accettiamo Cristo, siamo salvati dal giudizio riservato ai peccatori. Quella notte in Egitto morirono i primogeniti nelle case non protette dal sangue. Vediamo quindi che l'applicazione del sangue sugli stipiti e sull'architrave delle porte era una dimostrazione di fede, e questo corrisponde alla fede personale in Cristo. Viene istituita la festa della Pasqua, seguita dalla festa dei pani azzimi, le cui istruzioni particolareggiate vengono indicate nel libro del Levitico, ma ne abbiamo un'anticipazione nei versetti dal 15 al 20 del capitolo 12 dell'Esodo. Per 7 giorni mangerete pani azzimi. Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azzimi, poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come una istituzione perenne. Mangiate pani azzimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà tolto via dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, dovunque abiterete, mangerete pani azzimi. La celebrazione della festa della Pasqua non aveva tanto a che fare con l'angelo della morte e con la salvezza di Israele. Era una festa di comunione all'interno della famiglia. Era un comandamento di Dio e anche un privilegio, in quanto essi dovevano avere comunione con Dio. Durante il loro pellegrinaggio nel deserto, mangiarono del pane non lievitato per 7 giorni, in ricordo della notte in cui uscirono dall'Egitto. L'accento viene messo sul pane non lievitato, perché se avessero mangiato del pane con lievito, sarebbero stati allontanati dalla comunione. In questi pochi versetti, dal 14 al 20, il lievito è citato 8 volte. In questo caso, come in molti altri nella Bibbia, il lievito è simbolo del male ed anche il Signore Gesù parlò molto chiaramente del lievito nei Vangeli. Infatti Matteo, capitolo 16, versetto 6, disse: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei». E aggiunge al versetto 11, sempre dello stesso capitolo: «Come mai non capite che non è di pane che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei?» I suoi discepoli allora avevano pensato che egli parlasse di pane materiale. Solo più tardi capirono che il Signore stava parlando della dottrina dei farisei, che era malvagia. Allo stesso modo è sorprendente la quantità di eresie che vengono divulgate oggi e quante persone semplici vi prestano fede. Il lievito si mescola con l'insegnamento della parola, contaminandolo con false dottrine. Il pane senza lievito non è molto gradevole. Molte persone non amano studiare la Bibbia, che è la parola di Dio pura e senza lievito. Molti preferiscono andare in chiesa per incontrarsi, ascoltare musica, o perché il luogo è bello, ma non proprio per ascoltare la parola di Dio, che a loro non sembra piacevole. La parola di Dio è l'unico cibo buono per i figli di Dio. Ed è proprio per questo motivo, proprio perché la parola di Dio è indispensabile per la nostra crescita spirituale, che noi la leggiamo insieme ogni sera, come facciamo di consueto, dal lunedì al venerdì nel nostro programma. Bene, quindi anche per questa sera abbiamo fatto questa, possiamo dire, questa operazione, e sicuramente del bene è stato arrecato alla nostra vita, almeno così mi auguro che sia stato anche per voi che ci avete seguito dall'altra parte. Io vi invito a farlo anche domani, quindi a seguirci anche domani e quindi a risentirci, e buonanotte.